radio2pod.rai.it. Oggi vi porteremo in un posto speciale, fra le pareti della pensione Eva, assieme ad Andrea Camilleri. Siete pronti per sentire la sua voce? 1, 2, 3, vai Andrea!
Ogni mattina, appena che si va dal letto e andava in bagno, Nenè si tagliava a lungo allo specchio, passandosi ad ascio una mano sopra la faccia. Ma di pila non ne sentiva e non ne vedeva manco l'ombra. Gli pareva che i suoi compagni di scuola stavano invece crescendo più sa di lui. Iacolino, di nome faceva Enzo, ma tutti lo chiamavano solo per cognome, per esempio, aveva già i baffi. Va bene che era più grande di 2 anni ed era ripetente, ma lui tra 2 anni i baffi ce l'avrebbe avuti, ne dubitava e s'avviliva. Possibile che solamente lui era destinato a restare piccellino tutta la vita? Possibile che Angela, quel giorno nel tetto morto, gli aveva contato una farfandaria per calmarlo? Per farsi passare la malinconia che l'assugliava a questo pensiero, giaceva nello scagno del padre e si pigliava un libro. Suo padre gli aveva dato il permesso di leggere tutto quello che voleva e tra i romanzi c'erano quelli che gli piacevano assai. Di uno che si chiamava Conrad, di un altro inglese, Melville, e di un altro ancora che però era francese, Simenon. Dintra alle pagine di un romanzo, a un certo momento si perdeva come tra gli arboli di un bosco. La testa gli partiva per un altro verso, se la sentiva un tempo leggera come un palloncino e pesante come una pietra. Allora nel mezzo di una leggiuta doveva fermarsi, perché i righi diventavano tutti torti e intrecciati e gli occhi si annegavano a tagliare un ente. Non era come quando giocava con Angela che lui diventava Piacere o Sandokan o Jamal Naik, no. Ora era perché quello che stava leggendo gli procurava una specie di debolezza, un languore dentro tutto il corpo che lo stordiva, come un sciauro fortissimo, sì, era una specie di stordimento da embriaco, piacevole e doloroso nello stesso tempo. Aveva voglia sua madre a chiamarlo perché si era fatta l'ora di mangiare, ma ancora sentiva. E quando quella raggiata veniva a scuoterlo per una spalla o a dargli uno scappellotto dal reo cozzo, Nenè la tagliava come una strania e girava l'occhio torno torno, faticando a riconoscere il posto in dove si trovava. Una volta che era chianato sopra una seggia per arrivare nella parte alta della libreria, si decise a pigliare tra le mani un libro grosso, rilegato in tela rossa e con titolo e autore scritto a caratteri d'oro. Quando lo pigliò, a momenti non ce la faceva a reggerlo, tanto era pesante. Lo aprì solo per dargli una tagliata e rimetterlo a posto. E di subito vide che c'era un disegno che rappresentava una femmina nuda, incatenata a una specie di scoglio che chiangiva alla disperata.
Siamo in studio con Andrea Camilleri che ci ha letto un brano dalla pensione Eva e abbiamo con noi in linea Franco Ravazzin, che voi dovete sapere, soprannominato Ravaduca, passa 365 giorni l'anno a occuparsi del Kami Sutra, ovvero la parte sessuale dei romanzi di Camilleri pubblicati sul sito vigata.org. Franco, mi senti?
Mi sento poco, voi però.
È vero che sei molto contento perché dici che l'argomento sesso è aumentato ultimamente nei romanzi di Camilleri?
Ma io sono entusiasta per i 2 ultimi romanzi. Per l'ultimo, La vampata ad agosto.
Sì.
Perché finalmente il salvo si fa furbo.
E cosa combina?
Nella misura in cui la sua ragazza va in crociera con il cugino. E lui finalmente sciabola e sono molto incazzato perché ti avrei tenuto tanto che avessi sciabolato l'Anna Tropeano che se la meritava, guarda, se la meritava.
Vabbè, ma lo sai che qua ci sono i fan che vogliono o non vogliono che lui stia con la fidanzata, che abbia altre storie, insomma, vero Camilleri che questo è un grosso problema per te, le richieste?
È un grosso problema. Alcuni dicono che Montalbano disonora la Sicilia e i siciliani perché fa il casto, altri invece apprezzano la sua fedeltà a Livia. Insomma, arrivato a un certo punto uno comincia a invecchiare, insomma, comincia a pensare che ogni lassata è persa, come si dice, no?
Franco, invece, cosa ti ha colpito della pensione Eva, visto che
della pensione Eva, guarda, io una piccolissima parentesi, nell'osteria che frequento io nel cuore di Verona, hanno fatto una ricerca di antiquariato e c'è un riquadro dove sono prodotte le tariffe delle case, no? E lì c'è il valore della singola, la doppia, addirittura supplemento di lira 0,50 per l'asciugamano. Ma quello che mi ha entusiasmato è il fatto che stranamente le maîtresse veronesi si chiamavano tutte Maria. Allora, quando il cliente raddoppiava, la ragazza veniva sulla balaustra e diceva: Maria, la doppia. Ma allora il bello era che noi ragazzi, no, sull'area di Maria la O, se ve la ricordate, Maria sì, la O, dicevamo: Maria la doppia, se lo se la fa, capisci? Allora.
Mamma mia! E quindi la pensione Eva ti ha ricordato tutto un mondo, visto che...
Insomma, sì. Era cosa dire, un locus meraviglioso, anche perché soldi sì, non ne avevamo, per qualche amicizia di traverso si andava a fare gli spettatori, ecco. I famosi spettatori non paganti.
Allora Franco, ti ringraziamo e continua a seguire, a tenere aggiornato il Kama Sutri, anzi il Kami Sutra si chiama.
Beh,
sul
guarda,
sito.
Il Kami Sutra è stato veramente uno spettacolo.
E tra l'altro è quello dove ci sono più pagine sul sito, assieme alla sezione musicale.
Esatto.
Quindi mi raccomando, andatelo a leggere, il sito è vigata.org, avrete di che divertirvi, e se si dimentica qualcosa il buon Ravaduca, fateglielo sapere e aggiornatelo in qualche modo. Ciao.
Grazie,
Franco.
Grazie.
Allora Andrea, ma perché hai scelto di dedicare un intero libro alla pensione Eva? Come era rimasta nel tuo ricordo per poterla raccontare così?
Ma esattamente come dico nel romanzo, c'era un luogo mitico, il luogo dove diventavi uomo, insomma, era tutto un rito di passaggio dall'adolescenza a diventare grande, cioè, posso dire che non faceva scandalo se uno zio accompagnava il nipote, un padre accompagnava il figlio, era una cosa certo tutta a sfondo sessuale, ma a un certo punto era sublimato da tutto un rituale non indifferente, e quindi figurati, nella mia memoria la pensione era giganteggiata. E poi mi sono trovato veramente in questa preziosa situazione di essere un ospite del lunedì, no?
Sì.
E quindi stavo lì a cena con loro, con le ragazze che cambiavano ogni 15 giorni, cosa da tenere presente, e sentivo questi racconti meravigliosi che facevano.
E abbiamo una domanda per te da parte di Mauro Novelli, che è uno studioso di quelli profondi, no? Che sa a memoria tutto il Kami Sutra, in
sì,
realtà.
Lo ripasso.
Lo ripassi spesso.
Allora, buongiorno Sommo. Ma mi pare che in questo libro, negli ultimi libri, in queste atmosfere che descriveva, si senta sempre di più l'impronta di un grande scrittore siciliano, di Vitaliano Brancati, voglio dire. Tra l'altro, se non erro, ebbe modo di conoscerlo.
Sì, voglio dire che Brancati lo è sempre stato, uno dei miei, delle mie linee guida, no? Prima c'era Gogol, e poi credo che in comune avessimo, Brancati e io avessimo in comune Gogol.
Sì.
Brancati l'ho conosciuto... io andai come osservatore del Partito Comunista, ero giovanissimo, al convegno del Partito Liberale di cui Brancati faceva parte, e così lì ci conoscemmo, in Sicilia, a Siracusa. Poi ci rivedemmo a Roma, poi io tra l'altro lo frequentai abbastanza perché sono stato io a compilare la voce Brancati per l'Enciclopedia dello Spettacolo, scoprendo per esempio addirittura un suo dramma scritto in versi, scritto quando aveva 16 anni, che iniziava con questo splendido verso: possedeva tre navi colui, e lui disse: ma come hai fatto a trovarlo? Mi vergogno ancora a pensarci, l'avevo rimosso. Era un grandissimo gentiluomo Brancati. straordinario.
Ma Mauro, c'è un'altra domanda anche.
Sì, in realtà sempre su questo tema. Come mai la letteratura siciliana ha un certo trasporto, diciamo, un certo passion per queste storie bordellesche? Mi viene in mente Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, ma anche il Garofano Rosso di Vittorini,
sì,
anche
certo.
Nel Gattopardo il principe fa una scappata. Ecco.
Certo.
Come mai c'era questo...
Ma perché era il luogo della liberazione, cioè non è che tu potevi avere allora tanti contatti, tante cose, ti sentivi più libero, ti sentivi più tu, con le altre ragazze non ci facevi niente, ma se mi si scappava qualche bacio, qualche toccata, qualche cosa, lì invece era non solo un gran luogo d'incontro, oltretutto era un gran luogo di liberazione.
E noi sappiamo che in questo momento sono in un luogo di liberazione, stanno bevendo, tracannando e festeggiando da tempo Filippo Lupo e i ragazzi di Vigata.org, non quelli che sono in studio con me qua a Milano, ma quelli che sono a Palermo. Allora Filippo, mi senti?
Sì Luca, ciao.
Non siete, ciao, sento una voce, siete già stesi a quest'ora.
No, guarda, siamo dotati di ottima resistenza.
Ah, ma noi vorremmo sapere, perché questo lo vuole sapere il sommo, cosa state bevendo in realtà?
Allora, siamo già alla seconda bottiglia.
Sì.
Siamo in tre, tutto sommato, quindi...
Ah, quindi
direi
poco.
Che ci difendiamo bene.
Ma non state bevendo birra, no?
No, la birra l'abbiamo bevuta solo come aperitivo.
Ah, vedi che allora siete camilleriani anche nella birra, Allora, dopo che vi abbiamo detto cosa stanno bevendo i ragazzi di Vigata.org in questo momento, proseguiamo con la nostra puntata e preparatevi per delle altre domande da fare ad Andrea Camilleri. La mail è sempre tutticorridelgiallo@rai.it. Ritorniamo in studio con i ragazzi di Vigata.org e Filippo Lupo da Palermo. Filippo, parti con la prima domanda da fare ad Andrea, dai.
Baciamo le mani, sommo.
Baciamo le mani.
Io ho una fissazione, che è quella della... trasposizione filmica dei romanzi storici. Recentemente ho visto a teatro La concessione del telefono, qualche anno fa ho visto Il birraio di Preston, ma prima o poi li vedremo in televisione questi romanzi o no?
Beh, il fatto è che questi sono romanzi costosissimi a farsi, no? Quindi la cosa che posso dire, perché risponde alla realtà, è che stiamo sceneggiando Il birraio di Preston, che dovrebbe essere il primo dei romanzi storici che vanno o in cinema o cinema per la televisione. Il birraio di Preston è quasi certo che verrà fatto.
Ma si farà anche La città di Vigata, come si ipotizzava l'anno scorso?
Quello si ipotizzava, ma insomma credo che quello non riusciranno a farlo. Quello non riusciranno a farla per niente, anche questo è sempre un problema di costi della cosa.
Certo. Seconda domanda, vai Filippo.
Recentemente il sommo è stato documentato, se così si può dire, come autore musicale, cioè Olivia Sellerio col suo gruppo ha musicato una poesia giovanile del sommo, appunto. Volevo chiedergli se ne ha altre nel cassetto, se ha idea di scriverne qualcuna nuova.
No, quelle sono poesie vecchie che ho così ci ho rimesso mano esclusivamente dietro richiesta di Olivia, ma in realtà non sono decenni e decenni che io non scrivo più poesie, no, e non per volontà mia, ma perché la poesia si è allontanata, credo, definitivamente da me. La prima ne scrivevo e ne ho scritte tante, le ho pubblicate anche, ma purtroppo non mi pratica negli ultimi tempi, negli ultimi anni la poesia.
E abbiamo invece una domanda che ti vuole fare Grazia, visto che siamo nell'orario giusto.
Bacio le mani, sommo.
Bacio le mani.
Io sono provocatoria. Se lei dovesse organizzare uno di quei meravigliosi picnic in spiaggia che si fanno giù da voi, in Sicilia, cosa ci metterebbe in quel meraviglioso frigorifero da portare in spiaggia?
Lo cuggerone.
E cos'è lo cuggerone? Traduciamo.
Ma come non sapete che cos'è un cuggerone?
No, non l'abbiamo mai mangiato, secondo me. Almeno io e Mauro Novelli mai. Mai provato.
Vabbè, voi del nord, purtroppo. Ma i palermitani non l'hanno mai mangiato.
Allora, Filippo, che cos'è il cuggerone, visto che ci ascolti?
Io sono più o meno palermitano, quindi non l'ho mai mangiato, però so cos'è.
Che cos'è?
È una sorta, che mi corregga se sbaglio, una sorta di focaccia
Ecco, allora fermati, Presidente, già subito io parto in quarto e mi arrabbio.
Ah, non è una focaccia.
Perché chiamarla focaccia è come quando mi dicono ma gli arancini sono dei supplì. Allora, se permettete, perdo un po' con le staffe. Un cugeluni è tautologico, ma è così.
Ma che cosa c'è dentro?
Dunque, dentro ci può essere tutto, però come lo faccio io, perché io lo faccio in estate, lo faccio al forno. Cugeluni, si lavora la pasta, pasta di grano duro, la farina, si lavora con il lievito di birra fin quando diventa la pasta da pane, si mette con una coperta di lana per 2 ore a lievitare per i fatti suoi, poi si piglia una di quelle forme da fornaio gigantesche, si stende un primo strato di pasta. Dentro questo primo strato ci va pelati fatti cuocere per ore, poi sarde salate, poi caciocavallo, poi patate e poi se, olive nere o bianche se si vuole. Poi si piglia un altro strato, si mette sopra, si rivolta in maniera che aderisca tutto bello chiuso, sigillato, e si mette al forno a 200 gradi
e poi lo si sopra mette nel cestino.
Sopra ci si mette il parmigiano grattugiato e l'origano.
Mamma mia, e poi ci accompagniamo anche una bella birretta, Andrea, ci sta la birretta?
Lì ci va il vino per
ci
la
va il vino.
Santa, eh.
Quindi in realtà nel cestino a picnic allora il cuderone e di fianco la bottiglia di vino. Che vino?
Ma un vino siciliano qualsiasi, di quello che stronga le gambe.
Nero d'Avola qua suggerisco.
Sì, sì, certo.
Così siamo a posto. Filippo, altra domanda allora da Palermo.
Guarda, io più che fare una domanda lascerei la linea qui a un mio ospite.
Vai, vai.
Benedica, sono metà.
Benedica.
Per Giorgio Di Cara sono.
Oh, vedi che sei lì. Noi non sapevamo se eri lì o eri in giro. Pier Giorgio, dai, una bella domanda a Camilleri.
Intanto qua facciamo un'illustrazione sul vino che abbiamo bevuto e che stiamo bevendo, perché il nostro presidente ci ha reso omaggio al sottoscritto e a se stesso. Allora abbiamo bevuto una prima bottiglia di vino, io mi chiamo Pier Giorgio ma il mio nomignolo è PG. La prima bottiglia di vino che abbiamo bevuto si chiama appunto PG, è un Poggio di Bortolone, quindi proprio un omaggio a Pier Giorgio Di Cara. La seconda bottiglia che abbiamo appena finito è il Rosso del Presidente, quindi un Presidente Filippo si fece omaggio a se stesso e con esso l'ha fatta al sottoscritto.
Mamma mia.
Ma passiamo alla domanda, a sua sommità, io volevo chiedere una cosa che probabilmente l'avranno chiesto in tanti, ma io non posso, come dire, esimermi dal chiederli. Io vorrei sapere qual è il mistero della scrittura, quella alchimia paradossale, frustrante, entusiasmante, orgasmica che è la scrittura. Vorrei sapere da lei, secondo lei, qual è il mistero della scrittura?
Ma c'è un mistero?
Ah, non lo so, noi scriviamo gialli.
No, io pure, voglio dire, io mi metto davanti al computer, una volta la macchina a scrivere, mi metto a scrivere. Dopodiché, se scrivo una frase, dico, beh, questa è buona, oppure dico, questa è una pretenzia. E la butto via e scrivo un'altra per esprimere lo stesso concetto, non c'è nessun mistero, c'è un certo lavoro.
Domanda a bomba fatta da Grazia qui dallo studio.
Torniamo a Salvo. Volevo sapere se l'atteggiamento il più delle volte indifferente verso un superiore, nel senso dell'autorità di Salvo, è secondo lei che appartiene al cliché poliziesco oppure riflette molto l'uomo Andrea Camilleri?
Ma non so se lo riflette molto o lo riflette abbastanza, questo è sicuro. In realtà, per ciò che riguarda Montalbano, credo che sia un'eredità sessantottina. Ricordatevi che lui l'ha fatto il 68, aveva 18 anni, no? E quindi verso l'autorità, verso il coso, c'ha un atteggiamento, diciamo così, dialettico oppure critico. Ma io ce l'ho sempre avuto.
E chiudiamo con una domanda di Mauro Novelli qua dallo studio.
Ma mi colpisce un po' vedere, leggere negli ultimi romanzi di Montalbano quanto si senta vecchio, ha solo 56 anni in fondo, classe 1950, in un periodo come questo di grande riscossa, no? Degli ultraottantenni, specie in politica, Scalfaro, Andreotti, Ciampi, e ora, poi Napolitano, che se non erro è il suo scritto. Come vede questa riscossa? Non è che poi Montalbano, se arriva ai 60, 70, si ripiglia?
Ma Montalbano in realtà è arrivato a un certo punto... vorrei anticipare uno dei prossimi
romanzi, dai.
Romanzi. Allora, a un certo punto Camilleri glielo dice a Montalbano: tutto questo che tu stai facendo con la vecchiaia, avendo appena sì e no 56 anni, è un alibi, perché tu lentamente ti vai disinteressando di ciò che fai, non ti piace più quello che fai, non ti piace più il tuo mestiere. E lui dice: ma è possibile che io per tutta la vita debba avere a che fare con degli imbecilli, perché gli assassini sono sostanzialmente imbecilli? Quindi voglio dire, attenzione, certo che si sente vecchio, dice che è vecchio, dice, però non è che c'è da credere a fondo, io non ci crederei.
E noi ringraziamo Andrea Camilleri di essere stato qui con noi per questi 4 appuntamenti speciali, e ringraziamo anche i ragazzi di Vigata.org per questo splendido appuntamento. Vi ricordo che potrete riascoltare le puntate sul sito di Radio 2, ma anche sul sito di Vigata.org. Per cui buona lettura con Andrea Camilleri, e grazie Andrea di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Vi lascio al GR2, settimana prossima avremo come ospite Ernesto Solari. Ciao da Luca Crovi.
Radio2pod.rai.it